benvenuti al Poly Break, terza puntata della nuova stagione 2008-2009. Sono le 14.57, perché in realtà noi siamo registrati, diciamola sta cosa che tutte le volte mi devo fare i conti per azzeccare l'orario. Siamo registrati, in questo momento siamo in diretta su mogulus.com/ondequadre e stasera alle 19.10 invece ci sarà la puntata ufficiale, diciamo così, sul nostro sito del Politecnico. Finalmente oggi, martedì 4 novembre, data importantissima perché finalmente sapremo chi sarà insomma il presidente degli Stati Uniti, si sceglierà tra Obama e McCain. In realtà non che insomma possiamo avere dei risultati già concreti, però noi abbiamo nel nostro piccolo il nostro inviato in America, perché finalmente oggi siamo riusciti a metterci in contatto con Marco da Chicago, che tra pochissimo saluteremo, a cui chiederemo quindi che atmosfera si respira lì in Chicago, quindi in generale negli Stati Uniti, e chiederemo anche tante altre cose, insomma, circa le sue impressioni. Lui è da circa un mesetto a Chicago, insomma, ormai si sarà fatto un'idea di quelle che sono gli Stati Uniti. E daremo anche una news molto molto romantica che mi è piaciuta tanto, quindi ci tengo a darla, ed è su un treno di super lusso che viaggia in Giappone, ma insomma non anticipo nulla perché è veramente una notizia curiosa. E siccome noi andiamo sempre lunghi, Rosario, che tra l'altro saluto la parte tecnica, direi di non togliere altri secondi preziosi alla conversazione che avremo con Marco e di lanciare subito il primo brano, così insomma possiamo chiacchierare con calma dopo. E quindi lanciamo un brano che mi piace tantissimo ed è di Bob Marley e si chiama Concrete Jungle.
Where is
nostro Marco da Chicago. Pronto?
Ciao Valentina.
Eccolo, ciao. Come va?
Bene, tu?
Bene, beh, buongiorno, perché tu ti sei svegliato praticamente 10 minuti fa.
Mezz'ora.
Ah, mezz'ora fa. Perché lì sono le...
Sono qua nel mio studio.
Hai lo studio addirittura?
Sì.
Sì, bene. Perché lì sono le 8, giusto?
Sì, le 8 di mattina.
Tra l'altro tu la settimana scorsa mi avevi detto che non c'era il cambio dell'ora. Invece questa settimana c'è con una settimana,
sì, no,
a distanza?
Lo fanno una settimana dopo.
Bene, quindi insomma c'è l'aggiornamento una settimana dopo. Allora, ormai è un mesetto che sei lì, no? Anche di più.
Sì, mezzo 10 giorni.
Com'è stato l'impatto con Chicago?
Ma piacevole, non è male qua. L'America ha i suoi difetti, ma ha tanti pregi.
Dai, allora proviamo a elencarne qualcuno. Sia dell'uno che dell'altro,
Ma... La cosa principale che uno nota dall'Italia è il fatto che la gente che lavora ed è, insomma, a tua disposizione perché sta facendo il suo lavoro è molto contenta di aiutarti, quindi cerca più o meno di risolverti i problemi, cosa che a volte non succede in Italia.
Beh, infatti.
Io ho studiato 3 anni a Palermo, poi 2 a Torino, ho vissuto da solo, invece ora qua sono in uno studentato con 700 persone.
Sì.
La mia stanza, però comunque sei sempre a contatto con qualcuno.
Che bello, ma è tipo campus?
Sì. E poi ci sono tanti altri posti dove ci sono gli studenti, insomma, si sta tutti insieme, quindi...
Quindi tutti stranieri?
Tutto questo a ridosso di Chicago, quindi è proprio bello.
Quindi non sei dentro la città?
Pochissimo, è ancora Chicago, però non sono dentro... downtown, cioè il centro vero e proprio.
Ho capito. E quindi tutti stranieri lì nello studentato?
Ci sono anche degli americani, sì. Proprio questo è per la maggior parte di stranieri. Però ci sono anche degli americani. Ce ne sono altri dove praticamente sono tutti americani.
Capisco. E allora passiamo però ai difetti, che sono quelli che mi piacciono di più. Sai, il mio filo anti-americano viene fuori.
No, più altro il tuo filo che si concentra sui difetti.
Esatto. Beh, quali sono alcuni difetti che hai notato?
Di sicuro Chicago, essendo così grande, è anche un po' pericolosa. Già soltanto a 500 metri da casa mia ci sono dei posti dove proprio vedi, insomma, abbastanza degrado e dove ogni 2-3 giorni succede un'aggressione, un tentativo di scippo, un qualcosa.
Ma sono dei veri e propri ghetti? Oppure sono quartieri così?
Ci sono anche dei ghetti, però proprio quelli attorno a me sono delle zone dove, insomma... Non si può stare tranquilli, ma è un po' tutta l'America, perché l'America, così come ha tanta gente ricca, tanta gente che riesce a stare a cavallo dell'onda, ha tanta anche, questo forse il principale difetto, ha tanta gente che è disperata, che non riesce a pagare i mutui, che non riesce a pagare l'assicurazione sanitaria, che non riesce a raccapezzarsi in questo mondo così competitivo, e l'America non protegge quei soggetti, li protegge molto meno che l'Europa. Il sistema di ammortizzatori sociali è di sicuro migliore in Europa.
Però ascolta, io ho un po' questa immagine che sicuramente, insomma, è dovuta magari ai film o le cose, però di tutti questi poliziotti in giro per le strade, succede come a New York, che sono tutti concentrati magari nel cuore di Manhattan e alle periferie non ci sono, oppure a Chicago è diverso, cioè nel senso sono un po', sono pattuglie un po' dappertutto?
Ma tu quell'immagine ce l'hai dopo 10 anni di trattamento Giuliani a New York. New York è una città molto pericolosa, poi hanno, come dire, stretto la cinghia, ha fatto un forte intervento di, come dire, di riorganizzazione e rifinanziamento della polizia, ed è diventata Manhattan un posto sicuro, e anche Brooklyn, il Queens, il Bronx, è ancora dei problemi. A New York comunque la polizia si vede pure fuori, non è che si vede soltanto a Manhattan. Invece a Chicago la polizia non se ne vede tanta.
Capisco.
Tu, per dirti, Chicago ha più omicidi di New York della metà.
Bene.
Sì. Vabbè, Chicago fa 1000 omicidi l'anno.
Allora...
New York ne fa 900, però Chicago è la metà di New York, quindi c'è una maggiore densità di...
Ci stai dicendo che dobbiamo iniziare a preoccuparci per te?
Ma infatti io ho iniziato a fare box.
Ma va? Dai, vabbè, no, dopo ce lo racconti, perché sai, insomma, tu sei stato in radio, sai quali sono i nostri tempi. Dobbiamo lanciare una canzone. Lanciamo Max Gazzè e L'amore pensato. Max Gazzè è tratto da un album molto carino che si chiama La favola di Adamo ed Eva, dove c'è tra l'altro una canzone che io mi autodedico di solito, che è Cara Valentina. Marco?
Cara Valentina, il tempo.
Infatti, lo dicevo perché eri sempre tu che mi cantavi Cara Valentina.
Chiaro.
Chiaro. Senti, allora fai
box. Non è vero.
Non è vero,
ma
che...
cioè, non è vero che mi dilungo spesso.
No, che è un pezzo della canzone. Sì, infatti. Quindi fai box, sì, no, così ti difendi.
Sì, non penso che servirà qualcosa nel momento del bisogno.
No, io penso
però
che se dovesse...
un po' più sicuro.
Io penso che se dovesse succedermi qualcosa rimarrei proprio paralizzata dalla paura. Cioè, per quanto potessi magari, che ne so, fare autodifesa o cose del genere, lì resterei così, come una pescialessa in pratica. Comunque, Marco... Allora, qua a Torino stanno succedendo, in Torino, in Italia, stanno succedendo un sacco di cose, tu te le stai perdendo. Finalmente,
no, lo so.
Finalmente il Politecnico si è mobilitato, cioè è stato addirittura uno striscione bellissimo che penso che cioè, entrerà nella storia, dove c'era scritto il Politecnico lotta. Rosso, lotta, su striscione bianco.
Ho visto le foto.
Bello. Comunque, lì come com'è?
Però è anche un po' merito nostro, mio, perché per 2 anni ho tenuto viva la fiamma qua. Che sì. Poi ieri è esplosa quando me ne sono andato.
Sì, assolutamente. Io credo che in realtà il merito di tutto questo casino, cioè merito del merito, sia solo, insomma, della Gelmini di Tremonti, perché hanno fatto veramente un casotto, cioè si sono incavolati tutti. Infatti c'era anche lo slogan durante la manifestazione: l'avete fatta grossa se il Poli manifesta. Che è verissimo.
Sì, divertente. Sì. Ma comunque il 68 è nato al Politecnico, Il Politecnico è una scuola di studenti.
Ma no,
dedicati.
All'università sì, più che al Politecnico.
La prima facoltà occupata è stata architettura.
Wow, ma non lo sapevamo.
Il 67.
Che meraviglia, ma tu pensi che sia un nuovo 68?
Ma speriamo che sia... Io ho letto su un giornale, speriamo che questa sia la fine del 68, l'inizio di qualcosa di nuovo. Io per tanti anni ho partecipato alle proteste studentesche in cui si diceva un nuovo 68, soprattutto negli anni 90, poi inizio 2000, e alla fine era soltanto un fuoco di paglia, o
esatto.
In realtà era più la voglia di
trasgredire,
di andare in piazza che davvero avere, diciamo, di contrapporti a... con le proposte. Stavolta in effetti il tentativo di attaccare l'università pubblica, il tentativo anche di calare una riforma dall'alto è molto più netto e cattivo. Boh, speriamo che i ragazzi si rendano conto che se non ci svegliamo, se la nostra generazione non si sveglia, continueremo a essere fregati da loro.
Esatto. Senti, ma lì come funziona il sistema universitario?
Qui,
cioè, sono pubbliche le università?
L'università è sia privata che pubblica.
Ma è frequentata in egual modo, cioè in egual misura? Quella pubblica, cioè nel senso, c'è lo stesso numero di iscritti tra le due?
Ma non so questo bene, però l'università comunque costa molto di più rispetto all'Italia. Per dirti, la mia università, che è pubblica, costa credo 12-13 mila dollari l'anno.
Ma
poi per dirti la più costosa, che magari è Harvard, costa 50 mila dollari.
Ma aspetta, sempre per fasce
l'anno.
Di reddito?
Lo stanno introducendo, ma in realtà non è per fasce di reddito.
Ah, chiunque paga 12 mila dollari?
Sì, però per fasce... Poi qua c'è il sistema bancario, è il sistema che fornisce dei prestiti, ecco, il prestito, l'interesse sul prestito va in base al tuo reddito, quindi è abbastanza comune, anzi praticamente lo fanno tutti, di fare il prestito per andare all'università.
Perfetto. Cioè,
questo prestito viene poi restituito attraverso una percentuale sul tuo stipendio quando poi trovi lavoro.
Sì, quello che è anche qui il prestito universitario.
Quello che in Italia viene chiamato prestito d'onore.
D'onore, esatto. Sì, ho capito.
Sì.
Aspetta che mi sono dimenticata. Ah sì, e il sistema delle borse di studio invece non c'è?
Sì, no. Ovviamente se tu vieni fuori da scuola... Ci sono anche le borse di studio, però quello se sei davvero bravo a scuola. Cioè se tu a scuola... Ad esempio, vuoi andare ad Harvard, no? E a scuola hai preso degli ottimi voti, hai fatto un buon test d'ammissione. Allora Harvard, pur di prenderti...
Sono solo di merito, quindi
sì, sono solo di merito.
Perfetto. Okay, quindi paradossalmente anche uno ricco che però ha avuto buoni voti prende la borsa di studio.
Sì, però deve essere veramente bravo. Ecco, per dirti, uno povero che ha uno che non ha la possibilità di un'università e prende quei voti, poi ha tutto pagato.
Okay.
Tra l'altro questo sistema viene applicato anche allo sport qua, che è una cosa abbastanza diversa dall'Italia, perché infatti tutto lo sport giovanile ruota attorno all'università.
Aspetta, ce lo racconti più nel dettaglio tra poco. Lanciamo solo un'altra canzone e poi torniamo in onda con te.
Ok,
Mr. Brighter degli Stereophonics. Okay. We'll be right back.
me crashing to the ground. Are you so lonely? You don't even know me, but you like to stone me. Time, but when I turn my back on you, then you do what you do. You're just enough in my own view, education to perform. I'd like to shoot you all, and then you go home with you on your.
Volevo dirti che Barack Obama ha votato.
Ah sì, ha votato? Ah, tra l'altro ho letto che ieri ha dato l'annuncio della morte di sua nonna.
È morta la nonna, sì.
Ora io non... cioè voglio dire, non vorrei dire, però secondo me, a parte il dolore, ci ha speculato un po' sopra. No?
Stava male. Oh, non so se l'hanno fatta morire ieri apposta.
Ma no, non che sia morta apposta, però il fatto che lui comunque ne abbia dato l'annuncio, così, sai, sono arrivati tanti messaggi di condoglianza.
Qua è molto diverso rispetto all'Italia. In un'elezione ha molto più peso il lato personale che quello del partito. Ad esempio, la gente vota per Obama o per McCain più che per il Partito Democratico Repubblicano.
Appunto.
No, però per dirti, la vita del candidato presidente diventa pubblica anche la relazione con la moglie, la sua vita, il suo rapporto con i figli, il suo rapporto con la nonna. L'ha fatto,
cioè l'avrebbe fatto chiunque, dici?
Ma io ho sentito quello che ha detto. Lui ha soltanto detto che sua nonna è una di quegli eroi americani di cui nessuno sa il nome, che ne conosce nessuno, ma che tiene unito questo paese.
Vabbè, sì, insomma, in stile Obama si potrebbe dire. Cioè, no?
Ma lo stile Obama è la sublimazione dello stile americano.
Sì.
È veramente diverso rispetto all'Italia. È molto più responsabile il candidato rispetto all'Europa. L'Europa non lo so, però rispetto all'Italia. Cioè, comunque, se Obama farà male, non è che farà male il Partito Democratico, farà male lui.
Capisco. Beh, vabbè, comunque, cioè, ora non era una nota che, insomma, un pensiero che mi era venuto nel leggerlo stamattina sul giornale, tutto qua. Poi in realtà posso anche dire apertamente che io spero vinca Obama, ecco, tanto non è che cambia granché. Allora,
io spero vinca McCain, eh.
Ah, sì?
No, sto scherzando.
Vabbè, meno male. Comunque, cosa c'è che ridete là dietro, la crepapelle? Non si sa, non si capisce. Niente, è venuto così a Daniele. Allora, ascolta, Marco, ci stai dicendo dello sport, che a livello universitario è molto importante.
Sì, nel senso, in Italia, ad esempio nel calcio, nel basket, le squadre professionistiche hanno la primavera e le giovanili. Allora, se uno vuole diventare calciatore o un giocatore, fa tutta la trafila nelle giovanili per poi arrivare professionista. Invece, in America questo non c'è. Al posto delle squadre giovanili della primavera ci sono le università che competono con le loro squadre nel campionato universitario.
Mm-mm.
E quindi, ad esempio, Michael Jordan nel basket, sì, tutti i campioni del baseball, tutti i campioni del nuoto, dell'hockey, giocano durante i loro anni giovanili nell'università. E le università fanno a gara per prenderle queste persone, offrendogli delle borse di studio,
okay,
in modo tale che loro possano giocare nella squadra della loro università. Ci sono delle università dove lo sport è veramente una questione molto importante. Una è Michigan State, poi abbiamo l'Università di Indiana, Iowa, l'Università della California, dove proprio lo sport è veramente quasi la cosa più importante. Anche se tuttavia l'approccio rimane abbastanza comunque sempre distaccato. Per loro davvero lo sport è un gioco. Ci sono state le finali del baseball 2 settimane fa, e poi sì, la gente le guarda, ci tiene, ma non c'è affatto quel fanatismo che a volte si vede,
sì, in Italia,
un po' troppo spesso in Europa.
Sì, hai ragione. Ascolta, allora, tornando un attimo alla questione dell'università qua in Italia, ho una domanda che voglio farti, perché venerdì c'è l'inaugurazione dell'anno accademico e c'è anche la controinaugurazione dell'anno accademico. Allora, tu che sei ancora rappresentante degli studenti, ogni anno hai tenuto il discorso da parte,
no,
appunto...
No, l'ho tenuto solo un anno.
Ah, solo un anno, vabbè, l'anno scorso, vabbè, 2 anni sei stato in carica, cioè, voglio dire, per tutto il tuo mandato, possiamo dire così, hai tenuto il discorso di solito dell'inaugurazione. Quello che ti volevo chiedere, se tu fossi stato in Italia, a Torino... In questa settimana, quale inaugurazione sareste andato?
A entrambe.
Come entrambe? Come, cioè, sono parallele. Senti, non fare il diplomatico sempre. Tanto tra un po' si rivota, non sarei più rappresentante.
Non lo sono già più, se tipo sono al radimetto.
Oh, a maggior ragione.
Sarei andato alla controinaugurazione.
Oh, alleluia. Madonna, sempre che sei preciso tu e contenti tutti. Bravo, perché?
Perché intanto è una cosa più per gli studenti, e questo già mi sembra un indirizzo da dare alle prossime inaugurazioni, che secondo me troppo spesso sono fatte solo per le autorità e per il corpo docente, dirigente.
Mm-hmm.
E poi perché anch'io non condivido il modo con cui questa riforma, con cui questi tagli sono stati calati sul mondo dell'università.
Capisco.
Fosse una riforma, magari ancora ne potremmo discutere, ma questa non è una riforma,
esatto,
è una stretta di cinghia indiscriminata.
Mm-mm. Hai ragione, quindi saresti andato contro l'inaugurazione, anche noi saremmo lì, cioè, almeno io.
Se avessi avuto la possibilità di parlare all'inaugurazione avrei parlato, per poi andarmene e tornare alla contro inaugurazione.
Ah, ok, quindi cioè, avresti parlato della questione attuale, insomma. Cioè l'avresti
sì, chiaramente,
citata almeno.
Questo è il punto di vista mio, penso quello di tanti altri studenti. Credo che se uno a volte ha la possibilità di parlare a qualcuno di diverso da te, deve sfruttarla questa occasione. Certo. Il messaggio deve passare in tutti i canali possibili.
Ok, allora vedremo che cosa dirà chi ti sostituirà venerdì. Insomma, cosa dirai al tuo posto? Allora, ci ascoltiamo i Subsonica, poi torniamo con te, così ti do una notizia troppo carina su un treno che ho trovato che è in Giappone e ci salutiamo, va bene?
Va bene.
Quindi nei nostri luoghi Subsonica.
Respira più forte, che vi
sentiamo in sottofondo le note di una canzone tratta dall'Unplugged di New York dei Nirvana, che è l'album che io ho ascoltato in assoluto di più in vita mia, e ve la facciamo ascoltare perché giovedì, vi ricordo, c'è l'appuntamento con il Dance World e, insieme a Daniele e ovviamente a me e a Rosario, in cui appunto dedicheremo l'intera puntata proprio a Kurt Cobain e Nirvana. Marco, sei ancora lì?
Sì, ho capito perché sei sempre un po' pessimista, hai ascoltato Nirvana.
Ebbene sì. Sì, no, infatti
nulla contro Nirvana, anch'io li ho ascoltati.
Sì, sì, no,
tu forse hai esagerato.
Mi sa di sì. Carter era proprio il mio, non lo so, il mio, non dico esempio, però era un personaggio a cui, insomma, tenevo molto quando ero piccola e complessata. Ora sono sempre complessata, ma sono un po' più grande. Allora, no, volevo dirti, cioè volevo condividere con te una notizia che ho letto l'altra volta, magari a te non te ne frega niente, però io l'ho trovata molto, molto romantica e carina, e ho scoperto che in Giappone, dove ci sono treni di tutti i tipi, metropolitane a chiocciola, insomma cose assurde, c'è anche un treno lentissimo che va a circa 70 km orari e che ci mette 16 ore e mezzo per andare da Tokyo a Sapporo, che è un'isola. È un treno praticamente di lusso, perché all'interno ha soltanto camere tipo suite o twin, fino alla deluxe, che è una doppia con tutti i comfort. Infatti i biglietti costano 200-286 euro. Ora, perché ho trovato romantico questo treno? Perché in realtà è un modo per i giapponesi di ritrovare il proprio senso dello spazio e del tempo, che poi era la missione primaria del Polybreak l'anno scorso quando è nato, no? Perché in questo treno regna il silenzio ovunque, non si possono tenere i cellulari accesi, bisogna parlare a voce molto bassa. Tra l'altro puoi goderti il paesaggio in delle lounge che sono messe appositamente lì sul treno, una addirittura alla fine del treno che ha una vetrata inondata di luce, e tra l'altro il treno attraversa il tunnel subacqueo più lungo del mondo, che pensa di 33 miglia, e che va che è il tunnel dunque Seikan si chiama, che collega Honshu all'isola di Hokkaido. Hai capito? Allora, per prenotare i biglietti bisogna mettersi in lista di attesa, perché non li puoi prenotare online, e siccome questo penso sia il mio paradiso, io mi sono già messa in lista d'attesa. Pronto, Marco, sei ancora lì? Esatto, no, ma vado in Giappone solo ed esclusivamente per farmi questa giornata e mezzo su questo treno che a me sembra meraviglioso.
Vabbè, già che ci sei rimani ancora un po'.
Sì, sì, vabbè.
Il Giappone deve essere bello.
Sì, esatto, vabbè. Poi
no, no, ma vengo con te, cioè se Carmine è d'accordo vengo con te.
Ma guarda, sì, tanto quanto ho capito le liste sono molto lunghe. Quindi voglio dire, da lì a quando riusciremo a stare su sto treno vedremo cosa succederà. Allora Marco, ti devo salutare, tra l'altro sono in ritardo come al mio solito perché parlo troppo, e ci risentiamo la prossima settimana quando vuoi tu, comunque, per le tue perle di saggezza sull'America, va bene?
D'accordo, speriamo bene per oggi.
Speriamo. Un bacione forte forte anche da Rosario, ci risentiamo presto.
Ok, ciao a tutti.
Ciao. Anche io vi saluto al volo perché siamo in ritardissimo, ci sentiamo anzi la prossima settimana, sempre su Onde Quadre. Buona settimana a tutti e